Ave Maria, fratelli che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio e che siete collegati con il nostro canale. E questo mese, il mese di giugno, è un mese dedicato tradizionalmente al Sacro Cuore di Gesù e quindi non potevamo che pensare di fare una trasmissione sul Sacro Cuore di Gesù. La facciamo in compagnia del nostro amico Guido Vignelli. Grazie Guido per essere intervenuto anche questa volta. E il titolo della trasmissione è Il Sacro Cuore, salvezza delle famiglie e della società. Quindi abbiamo preso il titolo di un libro che appunto Guido Vignelli ha scritto una ventina d'anni fa, proprio su questo argomento. Allora, io comincerei a chiederti, ecco, brevemente, come è venuta l'idea di scrivere un libro sul Sacro Cuore e perché questo collegamento con la salvezza delle famiglie e della società.
Grazie intanto dell'invito, caro Claudio. La domanda richiede una risposta precisa, ma è facile. Io non sono in effetti uno studioso della spiritualità. Sono cattolico praticante, ovviamente, ma non ho una grande conoscenza di una materia così complessa e duratura nel tempo e ampia nello spazio. Però il fatto è che a quell'epoca lavoravo presso l'associazione SOS Ragazzi, che era in collaborazione con Luci sull'Est, e abbisognavano entrambe queste associazioni di un qualche cosa, di un libretto, era un'esigenza richiesta, un libretto che spiegasse un po' la devozione del Sacro Cuore in maniera che fosse breve, prima caratteristica, semplice, ma che non si limitasse agli aspetti puramente devozionali, come tanti opuscoli e volumetti che si sono diffusi da molto tempo su questo argomento. E allora io accolsi questa richiesta e, con l'aiuto chiaramente di una consulta presso alcune biblioteche e anche di qualche amico, scrissi questo libretto, che è appunto il vantaggio di essere piccolo. Io purtroppo non ho più una copia di questo libretto, come ti dicevo, e paradossalmente ho qui con me la versione inglese, quella tedesca, che è questa qui, e quella addirittura polacca, che è questa qui. Poi c'è stata anche una versione spagnola, ma curiosamente a me manca proprio quella lì che stai mostrando adesso, la versione originale, perché ovviamente l'ho scritta in italiano, essendo io italiano. Questo perché salvezza delle famiglie e della società? Appunto per non limitarmi all'aspetto puramente individuale, privato, diciamo così, e intimistico della devozione del Sacro Cuore, perché mi sono accorto, ma molte persone prima di me, che il discorso è molto più vasto, più ampio e si diffonde appunto nel tempo e nello spazio.
Divulgativo in un certo senso, ma non soltanto, non soltanto devozionale, ma con delle ricadute, diciamo, storiche, con una ricerca storica e, diciamo, anche in un certo senso di attualità, no? Collegato appunto al rapporto che c'è tra il Sacro Cuore e la famiglia, il rapporto tra il Sacro Cuore e la società, quindi potremmo dire in questo senso. Ma ci dici adesso, Guido, l'origine della devozione al Sacro Cuore?
Questo non è facile spiegarlo, perché in realtà l'origine della devozione del Sacro Cuore, come tutte le cose organiche, cioè naturali, che si sviluppano nel tempo e nello spazio, non è facile da individuare. È stata come prima un lumicino che poi si è sviluppato, è diventato sempre più vivace, è diventata una fiaccola, poi una braciere e poi un sole praticamente. Naturalmente la devozione al Sacro Cuore la si fa risalire niente meno che a San Giovanni Apostolo, perché fu il primo che appoggiando la testa, il capo in segno di filiale, anzi di fraterna affezione sul capo Gesù, almeno nel caso dell'ultima cena, come lui stesso racconta, sentì il battito del Sacro Cuore, che peraltro stava per immolarsi per la nostra salvezza. Naturalmente poi i testi sul Sacro Cuore si sviluppano nel corso del tempo, ma è interessante vedere come cresce e cresciuto la devozione al Sacro Cuore, è cresciuta lungo tutto il Medioevo, gradualmente, particolarmente negli ambienti nordici, e cioè germanici. Questo è curioso, perché uno può pensare che una devozione come quella al Sacro Cuore sia una devozione ovviamente molto, molto affettiva, sentimentale, quindi tipica della mentalità latina. Invece, curiosamente, il grande sviluppo è avvenuto durante il Medioevo, soprattutto nella seconda metà del Medioevo, nell'ambiente germanico, non solo naturalmente, anche nell'ambiente slavo, francese e poi anche mediterraneo. Ovviamente l'esplosione è avvenuta con la rivelazione del Sacro Cuore stesso, cioè Gesù stesso, che ha presentato la devozione al proprio cuore direttamente a una umilissima suora, Santa Margherita Maria Lacocque, e qui siamo attorno al 1680, quindi già in epoca della piena Controriforma, anzi già quando la Controriforma cominciava a declinare, e anche questo è un aspetto significativo dell'aspetto del devozionale al Sacro Cuore, che si contrapponeva implicitamente con la tendenza del giansenismo, che era una tendenza di quell'epoca, specialmente in Francia, ma anche in Belgio, meno in Italia. La tendenza del giansenismo era quella di raffreddare un po' gli entusiasmi sull'aspetto devozionale, e quindi di considerare poco la concreta umanità di Gesù stesso, e invece concentrarsi sull'aspetto certamente spirituale e intimistico. Se vogliamo, è una forma un po' di razionalismo religioso, anche se molto morbido.
Ecco. Tu ci hai parlato di Santa Maria Margherita, Santa Margherita Maria Lacocque, che è praticamente la suora che ha ricevuto da Gesù delle rivelazioni attinenti al Sacro Cuore. Vogliamo vedere adesso in che cosa consistono queste rivelazioni, qual è il contenuto di queste rivelazioni?
Il contenuto è apparentemente molto semplice, è una non proprio una novità assoluta, ma certo presentata direttamente dal suo protagonista, cioè da Gesù stesso, diventa in un certo senso una novità assoluta, perché la devozione al Sacro Cuore, come ho accennato, già c'era, ma non aveva delle fondamenta teologiche molto precise. Non a caso si è sviluppato soprattutto in ambiente monastico, particolarmente di aria benedettina. Però con la rivelazione di Gesù stesso al Sacro Cuore è chiaro che assume tutto un altro aspetto, tutta un'altra autorevolezza. E la devozione al Sacro Cuore, o meglio la rivelazione di questa devozione, ha due aspetti sostanzialmente. Il primo è quello strettamente rivelativo, cioè invita, anzi esorta ad avere una devozione verso non genericamente Gesù, non nemmeno genericamente il Sacro Corpo Gesù, ma proprio il cuore. L'altro aspetto è quello penitenziale, cioè Gesù stesso presenta questa devozione facendo riferimento alle grandi e continue offese che il suo cuore riceveva già a quel tempo dai cattolici. Poi parla di freddezza dei cattolici nei suoi riguardi, di tiepidezza, e quindi il messaggio lasciato a Santa Margherita Maria la Cocca è chiaramente teso a ravvivare, anzi a incendiare veramente, usa proprio questa parola, questa devozione verso il Sacro Cuore, a diffonderla e a riparare, tramite questo amore riparatore, riparare le offese fatte già a quei tempi dai cattolici stessi all'amore di Gesù. Qui ci vorrebbe una precisazione, mi dilungo un momento su questo, perché molto spesso parlando del cuore lo si intende oggi in un senso puramente sentimentale, con frasi tipo cuore, amore, va dove ti porta il cuore e così via. Ma bisogna tenere presente che all'epoca, e comunque nella filosofia cristiana e nella teologia cristiana, il cuore non è una semplice sede dei sentimenti o delle passioni. Il cuore è inteso come sede della volontà. Quindi, quando Gesù stesso dice: dammi il tuo cuore, chiede a Santa Margherita Maria, e io ti darò il mio, è uno scambio di cuori, che è uno scambio di volontà. Quindi siamo, per rientrare in una categoria che noi conosciamo bene, nell'ordine della uniformità, la volontà di Dio, di cui ha parlato così bene un secolo dopo, anzi meno di un secolo dopo, Sant'Alfonso Maria di Liguori. Questo perché appunto il cuore è sempre stato inteso, anche teologicamente, come fede della volontà più profonda, e quindi sede anche della coscienza più profonda. Il vero cristiano ha una profonda coscienza della divinità di Gesù e quindi ha una profonda volontà di imitarlo, di seguirlo e, secondo le rivelazioni di cui parliamo, anche di riparare le offese fatte a questo Sacro Cuore. L'episodio evangelico ovviamente è quello soprattutto di quando, appena morto Gesù, il famoso centurione Longino, se non ricordo male, con la lancia per assicurarsi che il condannato a morte sia veramente morto, Longino trapassa il cuore di Gesù. E quindi questo è poi stato preso come simbolo delle offese fatte, ma d'altra parte della volontà di riparazione che Gesù stesso ha come redentore delle offese umane. A questo proposito segnalo, perché è uscito in italiano, un bel libretto del professor Dietrich von Hildebrand, uno studioso tedesco morto non molto tempo fa, sul cuore, appunto, sul cuore. Come in questo senso, sul significato filosofico e teologico del cuore, che non è semplicemente biologico, ma ha questa valenza che ti dicevo di sede della volontà.
Ti ringrazio, dicevo, di questa precisazione, per questa precisazione, perché in effetti una certa pedagogia ci ha portati a valutare l'aspetto sensibile, no? Delle cose, della conoscenza, della cultura, per cui si è sottovalutato l'aspetto della volontà, che invece è fondamentale ed è alla base di tutto, perché giustamente, come dicevi tu, in questa unità di cuori c'è un'adesione, che è un'adesione di volontà da cui comincia tutto, da cui comincia tutto. E i santi proprio avevano ben compreso questo, avevano ben compreso come il mondo, per dir così, della volontà fosse, si opponesse in un certo senso a quello dei sensi, per cui bisognava puntare. E bisogna sempre puntare su quella, no? Anche nella nostra ascesi cristiana quotidiana di ogni giorno. Io però, tornando al contenuto delle promesse, prendo proprio dal tuo libro una sorta di sintesi che tu hai fatto di queste promesse che ritengo siano molto belle, per cui vale la pena leggere quello che Gesù appunto ci promette attraverso, se saremo costanti nella sua devozione, nella devozione in particolare al suo Sacro Cuore. E dice così: ai devoti del mio Sacro Cuore, sono 12 queste promesse, ai devoti del mio Sacro Cuore darò tutte le grazie e gli aiuti necessari al loro stato. 2. Stabilirò e manterrò la pace nelle loro famiglie. Quindi guardate, c'è già una prima implicazione con la famiglia, no? Di cui parlavamo prima, tra il Sacro Cuore e la famiglia. Perché tante volte le nostre famiglie sono, come dire, insomma, non tutte le cose scorrono, tutti i rapporti scorrono serenamente, no? C'è bisogno di pace, ma la pace è un dono di Dio e quindi un dono che si può ricevere soltanto se c'è una adesione della nostra volontà a ricercare il Dio. Li consolerò, 3, li consolerò in tutte le loro afflizioni, quindi consolerai i devoti. Sarò per loro sicuro rifugio in vita, soprattutto nell'ora della morte. E questo è interessantissimo perché è il momento più importante appunto della nostra esistenza terrena, lì ci giochiamo tutto, ce lo giochiamo anche prima per la verità, insomma, perché la morte non si improvvisa, si prepara giorno per giorno con una vita, diciamo, santa, di adesione alla volontà di Dio, però su quel il momento della nostra morte, il momento cruciale dove appunto si gioca poi il tutto per tutto. 5. Spargerò abbondanti benedizioni su tutte le loro fatiche e imprese. 6. I peccatori troveranno nel mio cuore una inesauribile fonte di misericordia. E questo è davvero una cosa di cui noi tutti ne abbiamo tanto bisogno. E non c'è da commentare perché si vede insomma il mondo come va. 7. Le anime tiepide diventeranno ferventi con la pratica di questa devozione. E anche questo è un punto importante perché tante volte noi cattolici, così insomma, viviamo in modo annacquato, no? Ci manca quel fervore, ci manca quello zelo per dedicare tutta la nostra vita a colui che ci ha donato questa vita, per poi riprendersela e donarcene una gloriosa. 8. Le anime ferventi saliranno rapidamente ad un'alta perfezione. 9. La mia benedizione rimarrà nei luoghi in cui verrà esposta e venerata l'immagine del Sacro Cuore. E anche qui penso alla famiglia, ma penso anche io. Andando un po' più lontano, guardo anche, sarebbe bello appunto vedere le nostre strade, no? Tante immagini del Sacro Cuore, vedere piazze dedicate al Sacro Cuore, no? 10. A tutti coloro che operano per la salvezza delle anime darò la grazia per poter convertire i cuori più induriti. Ora, questo aspetto, questa operatività per la salvezza delle anime ovviamente riguarda in modo particolare i sacerdoti, ma i laici non sono assolutamente esclusi da questo compito, perché tutti abbiamo questo compito di collaborare, per cui ecco, la devozione al cuore di Gesù assicura poi le grazie per poter convertire i cuori più induriti, quindi non stiamo parlando di raggiungere dei traguardi così mediocri, eccetera, no? Ma dei traguardi altissimi, la conversione dei cuori più induriti, questo è meraviglioso, no? Se solo prendessimo seriamente questa devozione, è veramente chissà quante cose cambierebbero intorno a noi. 11. Le persone che diffonderanno questa devozione avranno i loro nomi scritti per sempre nel mio cuore. 12. E su questo punto poi torneremo in modo particolare, a tutti coloro che si comunicheranno nei primi venerdì di 9 mesi consecutivi, darò la grazia della perseveranza finale e della salvezza eterna. Mia, questo è, se detto così in termini, economici, è un affare. è un affare da fare, decisamente, no? Quindi chi non fa questo affare non lo capisco proprio, insomma, ecco, non si capisce pure, insomma.
La
Allora,
famosa devozione dei primi sabati del mese,
ecco.
primi venerdì del mese.
Esatto. Allora, quindi queste un po' in sintesi le grandi promesse che Gesù ha fatto a Santa Margherita Maria la Coq. E adesso io ecco, vorrei dirti però, vorrei chiederti ancora che il Sacro Cuore di Gesù, cioè Gesù, rivolge l'invito alla devozione al suo Sacro Cuore non soltanto ai piccoli, ma rivolge questo invito anche ai governanti, e qui appunto c'entra molto il rapporto tra Sacro Cuore e società. Ce ne vuoi parlare?
Infatti, tuttora cioè col tempo, si è ridotta la devozione al Sacro Cuore al suo aspetto, come dicevo, privato, cioè riguarda puramente i singoli credenti, intimistico, quindi riguarda la vita personale o al massimo quella familiare, e invece la devozione al Sacro Cuore, per volontà stessa del suo rivelatore, cioè Gesù stesso, doveva espandersi anche in tutti gli ambienti di vita, quindi in tutte le forme di socialità. La prima, ovviamente, è la famiglia, la prima società, radice di tutte le altre, ma anche in tutte le altre, quindi le società in cui si lavora, in cui si studia, in cui si produce. E anche in cui si giudica, quindi anche quello che noi chiamiamo oggi il potere giudiziario, perfino nelle società in cui si governa, quindi fra gli stessi governanti, fra gli stessi stati. Questa non è una indebita estensione della devozione, perché Gesù stesso, come un aspetto apparentemente secondario della sua devozione, rivela a Santa Margherita Maria la Coq che desidera essere, lui come Sacro Cuore, desidera essere venerato anche dai governanti del tempo, e particolarmente da uno che era allora il più potente di tutti ed era anche un po' un modello per gli altri governanti non solo cattolici, cioè il re di Francia, che era niente meno che Luigi XIV, cioè il re Sole. E il Sacro Cuore chiede a Santa Margherita Maria la Coq di fargli riconoscere, di far trasmettere, questa sua richiesta al re stesso, al re di Francia, tramite i gesuiti, perché Santa Margherita a parte che era stata legata a famosi gesuiti dell'epoca, ma poi il confessore del re di Francia era principalmente un gesuita, e quindi in Francia avrebbe dovuto ricevere questa richiesta, cioè quella di imprimere nel suo stemma regale l'immagine del Sacro Cuore, circondato di spine come lo conosciamo. Grazie a questa semplice operazione, diciamo così, che voleva dire una accettazione, voleva dire che il re accettava questo suo incarico di rappresentante legale del Sacro Cuore, il compito doveva andare molto oltre, cioè doveva essere quello di diffondere la devozione del Sacro Cuore e il cristianesimo in tutta l'Europa, anche negli stati che erano nel frattempo passati al protestantesimo. Questa è esattamente la richiesta del Sacro Cuore al re di Francia tramite Santa Margherita Maria alla Coq. Purtroppo questa richiesta non fu esaudita, non si è mai capito bene il perché, si ha perfino il dubbio che sia realmente arrivata alla presenza, alla conoscenza del re di Francia, ma sta di fatto che questa devozione non fu esaudita, e le conseguenze furono pesanti. Io continuo a parlare anche se non vi vedo più, spero che mi sentiate.
Ti sentiamo, Luigi.
per me lo schermo è buio in quel momento. E le conseguenze di questa mancata corrispondenza alla devozione da parte del re di Francia furono pesantissime, perché la data in cui il Sacro Cuore trasmette a Santa Margherita Maria la Coque questa richiesta da dare, da poi riciclare al re di Francia, è la stessa data, un secolo dopo, la stessa data in cui poi in Francia fu proclamata l'Assemblea Nazionale, che si proclamò unica sovrana della Francia, e quindi cadde la monarchia francese, con tutte le conseguenze successive, cioè la Rivoluzione francese, eccetera, che terminarono con la ghigliottina per Luigi XVI. Quindi questo è già un segno molto significativo, non solo della veridicità della rivelazione a Santa Margherita Maria, ma de dell'importanza che aveva questa devozione non solo a livello privato, ma anche pubblico, cioè per i governi dell'epoca, secondo molti anche in chiave antiprotestante. Non dimentichiamo che in quegli stessi anni, siamo attorno al 1689, in quegli stessi anni sappiamo bene che non c'era più l'unità cattolica dell'Europa, era divisa fra paesi rimasti cattolici e paesi diventati protestanti, e quindi la situazione non solo religiosa, ma anche politica, sociale, familiare di molti cattolici negli stati protestanti era molto problematica e difficoltosa.
Allora, tra coloro che si distinsero nella diffusione della devozione al Sacro Cuore, hai citato i gesuiti, in modo particolare c'è la figura di un santo che è San Claudio della Colombier. E che ruolo ha avuto? Ci puoi dire brevemente qualcosa? Che ruolo ha avuto?
Dico quello che mi ricordo. Dunque, Saint Claude de la Colombière, che era francese come Santa Margherita Maria la Coque, era un gesuita ed era uno dei rappresentanti proprio della rinascita spirituale in Francia e non solo di quegli anni. E lui ha avuto un ruolo soprattutto dopo, se non ricordo. Se non ricordo male, dopo quella rivelazione, perché è diventato un difensore della veridicità della rivelazione di Santa Margherita Maria la Coque. Teniamo presente che quella povera santa non fu creduta all'inizio. Pensarono che le visioni che aveva, i colloqui che aveva con Gesù stesso e la stessa devozione fossero o una sua invenzione, oppure così delle sue fantasie, in ogni caso, delle sue illusioni, diciamo così, benevolmente. Ed essa fu, essa, cioè Santa Margherita Maria, fu anche abbastanza isolata all'inizio e perseguitata, perfino nei suoi stessi ambienti, per via di questa miscredenza sostanzialmente. Non le davano molta fiducia, anche perché il personaggio, cioè la monaca stessa, era una tipa molto semplice, umile, non certo colta, e così via. Qui c'è un aspetto simpatico, se vogliamo, per cui ci avviene un colloquio tra Gesù e Santa Margherita Maria la Coque. Cioè Gesù dice a Santa Margherita Maria, dice: ho visto che sei perseguitata per colpa, a causa della devozione al mio Sacro Cuore. Sappi che io mi vendicherò severamente dei tuoi nemici, di coloro che ti ostacolano. E Santa Margherita Maria, preoccupatissima, invece gli risponde: no, mio signore, per carità, non vendicatevi. Abbiate misericordia anche di loro. Se la devozione non si diffonde come tu vorresti, è colpa mia, non di quelli che mi ostacolano. Questa è una pagina molto significativa che ripropone in piccolo il famoso dialogo biblico tra Abramo e i tre santi angeli che stanno per andare a distruggere Sodoma. Abramo fa la stessa richiesta, cioè si interpone come mediatore, chiedendo agli angeli vendicatori di non distruggere Sodoma o almeno di risparmiare i pochi giusti rimasti.
Anche poi questa funzione di mediazione dovrebbe essere un po' una funzione a cui tutti noi dovremmo aspirare, no? E invece, per la miseria della nostra natura, non solo non tendiamo al perdono, non tendiamo neanche a far ricadere su di noi le colpe delle cose quando non vanno bene. Ecco, c'è una fondatrice, una cofondatrice di alcune suore di clausura, le Clarisse dell'Immacolata, la quale, Madre Maria Pia Miari, la quale arrivava a dire che, diciamo, se le cose nel mondo non andavano bene, se la conversione delle anime non avveniva, era in pratica per colpa sua, perché non pregava abbastanza, perché non si sacrificava abbastanza. E questo ci fa ben capire quale dovrebbe essere la prospettiva verso cui tutte le anime che vogliono fare un cammino serio e impegnativo nella Chiesa dovrebbero appunto puntare. E Guido, una domanda molto, diciamo, così semplice, no? In che cosa consiste appunto la pratica dei primi 9 venerdì del mese, e che è la pratica, diciamo, che scaturisce proprio dalla devozione del Sacro Cuore? E poi vorrei che la regia mandasse in onda la testimonianza di un sacerdote, padre Alfredo Tortorella, una testimonianza molto coraggiosa che appunto ascolteremo. Prego, Guido.
La pratica è molto, molto semplice, consiste nel dedicare un breve spazio di tempo della propria giornata alla preghiera e alla meditazione del Sacro Cuore, delle sue sofferenze, della sua potenza, del suo spirito riparatore. E naturalmente bisogna tenere presente questo fatto, che poi c'è anche la comunione riparatrice, ma bisogna tenere presente anche questo fatto che le devozioni come quella del Sacro Cuore, le pie pratiche come quella del Sacro Cuore, hanno efficacia secondo le normali condizioni stabilite dalla Santa Chiesa, cioè bisogna essersi confessati prima e comunicati o una settimana prima o una settimana dopo, se non ricordo male, perché sia valida la giornata, il venerdì, consacrato al Sacro Cuore. E poi devono essere appunto i venerdì successivi, senza interruzione. Qualcuno si è domandato: ma perché devono essere senza interruzione? Ma perché tutte le cose che devono avere, che se vogliono avere efficacia, devono avere una loro coerenza e anzi devono avere una loro perfezione. Il fatto che devono essere consecutivi, questi venerdì dedicati al Sacro Cuore, è semplicemente la testimonianza del fatto che il credente, il cristiano, prende sul serio questa pia pratica e quindi si sforza di realizzarla in maniera integrale, coerente, mantenendo quindi la memoria, l'attenzione e si spera anche la devozione durante tutti questi mesi. Questa è almeno una spiegazione che di solito viene data per per il fatto della continuità, senza interruzione della pratica dei primi venerdì, del mese.
In onda la registrazione della testimonianza di padre Alfredo Tortorella. Ringrazio la regia.
Padre Alfredo Maria Tortorella, attualmente cappellano all'ospedale Monaldi, dove vivo abitualmente con i miei confratelli, sono superiore della comunità religiosa qui all'ospedale Monaldi di Napoli. Vorrei portare questa mia piccola testimonianza a proposito della grazia che concede il Sacro Cuore. Siamo nel mese di giugno, per cui va onorato, amato e rivalutata la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E nel 2020 non ero qui come cappellano ospedaliero, ma mi trovavo sul Gargano, ormai da 5 anni, viceparroco in una parrocchia affidata a noi camilliani. E lì, qualche giorno prima l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, del mio compleanno, era il 6 settembre del 2020, dopo la messa, era domenica, dopo la messa celebrata, uscendo dalla sagrestia, ebbi come un mancamento, un giramento di testa, uno svenimento, caddi a terra. Immediati furono i soccorsi dei fedeli laici che erano lì presenti. Ma lì per lì io mi rifiutai di andare in ospedale. Una volta rinvenuto non volli andare in ospedale perché appunto sentivo che forse era soltanto un fattore di stress e di caldo, essendo quel settembre molto caldo. La sera però di nuovo non stavo tanto bene, allora qualcuno mi convinse almeno a chiamare l'automedica che venne presso la nostra casa religiosa. E lì, stesso lì nella mia stanza, fu eseguito un elettrocardiogramma. L'infermiera che fece questo elettrocardiogramma poi trasmise un po' il risultato all'ASL di competenza. Questa ASL, subito, immediatamente, questo medico che era lì all'ASL, tramite il computer, vide il risultato, chiamò l'infermiera e le disse di convincermi ad andare quanto prima presso un pronto soccorso. E mi portarono al pronto soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. E, ecco, anzitutto devo dire che come camilliano siamo molto legati a quella zona, proprio perché San Camillo in quella zona si è convertito e lo stesso Padre Pio volle occupare la cella che nel 1550 occupò prima di lui questo giovane che si chiamava Camillo De Mellis, quando si trovò a passare per quella zona e poi dopo esser passato anche da quel convento, lui sentì una forte chiamata a convertire la sua vita. Quindi diciamo, un posto molto misticamente, spiritualmente forte per noi camilliani, perché lì Camillo si è convertito. Quando sono entrato nel pronto soccorso in barella, sono stato portato in ambulanza a codice rosso, subito mi ha colpito questa grande immagine di Padre Pio che era il pronto soccorso. E ho avvertito come una voce interiore che mi diceva: non temere, sei a casa mia. E poi hanno fatto le prime diagnosi, i primi accertamenti e una dottoressa lì per lì ha azzardato un'ipotesi, ha azzardato la sindrome di Brugada. Io avevo il cellulare, per cui sono andato sul cellulare a vedere cosa fosse questa sindrome di Brugada. Una malattia di cui non ho mai sentito parlare. E questa malattia è una malattia genetica che colpisce il cuore, si manifesta tra i 30 e i 40 anni più o meno, soprattutto negli uomini ma anche nelle donne, e viene anche chiamata, leggevo da internet, la malattia della morte improvvisa nel sonno. Per cui io avevo questo, era probabile che avessi questa sindrome genetica, cardiogenetica. Appunto della morte improvvisa nel sonno. Per verificare se fosse realmente la sindrome di Brugada, sono stato ricoverato lì a Casa Sollievo per diversi giorni con vari accertamenti, vari esami anche abbastanza forti, dolorosi. E alla fine, proprio durante un ultimo esame in cui per un minuto me ne sono andato al creatore e sono ritornato grazie al defibrillatore in sala operatoria, ecco, è stato accertato che io avessi questa sindrome, quindi era proprio questo ultimo test che è stato fatto, diceva che io avevo questa sindrome di Brugada. Perché quando hanno accertato questa diagnosi, questa malattia, c'è stato come un pellegrinaggio nella mia stanza di medici e infermieri, soprattutto qualche medico di Casa Sollievo, perché diceva: com'è possibile che lei è vivo? Di solito noi questa sindrome la diagnostichiamo sui morti, viene nel sonno, ti fa morire nel sonno e basta, cioè non. Tu muori e non sai perché sei morto. E questa cosa io me la sono portata sempre dentro, queste affermazioni dei medici, no? Tutti mi parlano del miracolato, perché non è facile uscirne vivo da un attacco della sindrome di Brugada. E poi, dopo tempo, perché sono stato lì a Casa Sollievo per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, che mi hanno messo, l'unica medicina, tra virgolette, è proprio l'impianto di questo defibrillatore, perché non ci sono terapie a tal proposito. E quando sono uscito dall'ospedale, era il giorno 14, anche il 15 di settembre, quindi il giorno dell'addolorata, ecco, sono ritornato un po' a casa mia, ho lasciato un attimo la comunità per tornare a Napoli dal mio confessore, cercare di capire perché Dio ha permesso tutto questo, perché Dio ha voluto che non morissi. Sicuramente tutti mi dicevano: lei è un sacerdote, quindi ha tanto da fare, ha una missione da svolgere, ma ecco, sicuramente per quanto mi riguarda sapevo nel mio cuore che c'era dell'altro. E che cos'era quest'altro? Che avevo la coscienza che non ero stato dal mio confessore. Non avevo avuto ancora la grazia del sacramento della riconciliazione e non potevo morire in questo modo, non potevo morire non in grazia di Dio. E questo lo dico con tanta umiltà, proprio perché tutti ci confessiamo, i sacerdoti, tutti i religiosi, le religiose, tutti abbiamo bisogno del sacramento della confessione. E quando ho parlato con il mio confessore, lui mi ha illuminato, perché mi ha chiesto se avessi fatto mai qualche novena, qualche triduo, qualche coroncina particolare, qualche consacrazione particolare. Io sinceramente gli dissi di no, perché lì per lì gli dissi di no, perché non sono un tipo da fare queste cose. Amo molto il rosario, questo sì, nei tempi forti amo fare la Via Crucis, ma non faccio molte novene. Ecco. Però mi sono ricordato lì per lì che quando ero adolescente ebbi tra le mani un libretto che parlava dei 9 primi venerdì del mese, e da adolescente io feci molto bene i 9 primi venerdì del mese, quindi fedele all'appuntamento del primo venerdì della confessione e della comunione. E lo dissi al mio confessore: sì, ora che faccio mente locale, ora che mi ricordo, quando ero adolescente ho fatto questi primi 9 venerdì del mese. E lì il mio confessore ha detto: allora è questo, Gesù è fedele alle sue promesse, il Sacro Cuore di Gesù è fedele alle sue promesse. Ricordiamo la grande promessa, mi ha ricordato la grande promessa del Sacro Cuore fatta a Santa Margherita Maria la Coque, cioè coloro che vivranno i 9 primi venerdì del mese facendo la comunione, confessandosi, non morranno in mia disgrazia, ma vi assicurerò sempre la mia vicinanza, e se avranno bisogno di sacramenti, li otterranno. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo visto, io col confessore, abbiamo visto insieme proprio questa promessa di Cristo che si è attuata dopo tanti anni: non morranno in mia disgrazia. Non potevo morire perché non ero in grazia, e quindi il Signore non ha permesso che io morissi in disgrazia. Questa malattia che porta alla morte poteva portarmi alla morte, ecco, in una situazione di disgrazia. Ma Gesù non l'ha voluto, il Sacro Cuore è rimasto fedele alle sue promesse. Ecco perché io porto sempre questa testimonianza, soprattutto nel mese di giugno, perché credo fermamente che per me sia attuata la grande promessa del Sacro Cuore di Gesù. Grazie.
Ecco, abbiamo ascoltato la testimonianza di padre Alfredo Tortorella e anche noi siamo appunto rimasti in un certo senso edificati e colpiti, diciamo così, meglio, dalla straordinaria umiltà con cui appunto ha ammesso di non essere, diciamo, deceduto in quella situazione. Perché lui sapeva in coscienza che aveva bisogno della grazia del sacramento della riconciliazione. E quindi che dire rispetto a questo punto? Che effettivamente questo grande amore del Sacro Cuore di Gesù si riversa su tutti, per l'appunto, si riversa sui laici, ma anche sui sacerdoti che possono avere appunto bisogno anche loro a loro volta di ricevere il perdono sacramentale attraverso appunto la confessione. E ovviamente quando questo bisogno di confessione attiene ad un sacerdote, riguarda appunto un sacerdote, è qualcosa che più diciamo colpisce. Noi sappiamo che il demonio è molto contento quando induce appunto un sacerdote, un religioso ad aver bisogno poi della confessione sacramentale. Però sappiamo anche che questo grande amore del cuore di Gesù, ma anche l'operazione della Madonna, è tale che poi può, ristabilendo appunto nella grazia la vita di una persona laica appunto o sacerdote, può metterlo nelle condizioni di moltiplicare le opere appunto di bene che vanno a, come dire, non voglio dire a compensare, perché non ci sarà mai una compensazione di un peccato rivolto al Signore, neanche la più piccola offesa potrà mai essere compensata. Però dico che nella logica dell'amore di Dio c'è questo amore che è tanto più grande appunto del nostro peccato, che poi appunto con un'operazione, come dire, appunto di estremo amore, non so cos'altro poter dire in merito, di estremo amore si dimentica appunto anche dello stesso peccato. E a questo punto vorrei anche ricordare a chi ci sta ascoltando che la pratica dei primi 9 venerdì del mese non è una pratica magica, nel senso che chi la fa può poi ritenersi al riparo da eventuali rischi o dannazione. No, perché è una pratica che intanto ha un'efficacia in quanto c'è la buona volontà da parte delle anime di aderire con tutta la volontà, ecco, direi con tutto il cuore, nel senso che abbiamo detto prima, no? Come sede della volontà, con tutta la volontà alla chiamata di Dio, che è innanzitutto una chiamata alla santità per ciascuno di noi, laici e sacerdoti. Quindi stiamo bene attenti, coloro che volessero maliziosamente pensare o concludere, faccio i primi 9 venerdì del mese e poi sono completamente a posto, perché non è così. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Guido, sulla questione, diciamo, della caduta in cui anche, diciamo, i sacerdoti possono trovarsi, cioè del bisogno appunto di confessione e di ricevere appunto la grazia in cui anche i sacerdoti possono appunto avere bisogno, ricorrere.
Sì, beh, intanto dovrei essere ritornato visibile, spero almeno, perché io vi vedo adesso, oltre che sentirvi, vi vedo. Mi ha molto colpito la la testimonianza di questo sacerdote, secondo me ha fatto anche bene a precisare quel particolare del suo stato che non era in stato di grazia, perché quello dà un significato tutto particolare al favore che ha ricevuto e all'importanza della devozione al Sacro Cuore. Comunque non mi meraviglia troppo, perché se non ricordo male, già ai suoi tempi Padre Pio parlava di tantissimi sacerdoti che erano in disgrazia e che lui pregava per loro. Questa è una sua testimonianza. Adesso non mi ricordo in che anno la data, ma comunque sarà stato negli anni 50-60. Quindi non mi meraviglia purtroppo. Poi da allora i tempi sono anche peggiorati, quindi. Però questo fa capire anche la cura, la straordinaria cura che la Divina Provvidenza ha per i sacerdoti in particolare, perché sa che un sacerdote riportato allo stato di grazia e rilanciato, per così dire, nel suo apostolato, può a sua volta far del bene a molte, molte altre persone, direttamente e indirettamente. Un altro punto, siccome ci stiamo avvicinando alla conclusione, vorrei ricordare che anche se Luigi XIV, il re Sole, non fece la consacrazione della Francia, fu fatta però da altri capi di Stato. Basti ricordare Gabriel García Moreno, che consacrò l'Ecuador nel 1875, se non ricordo male, e poi anche altri presidenti di nazioni che consacrarono la loro nazione al Sacro Cuore. Poi
Ecco,
ci
una
fu.
consacrazione, scusa Guido, una consacrazione del presidente dell'Ecuador che poi, insomma, gli costò, che pagò prezzo della vita.
E gli costò la vita, perché questa consacrazione non fatta da un re, ma fatta da un presidente di una repubblica, un presidente che era cattolicissimo naturalmente, e in corso alla causa di beatificazione di Gabriel García Moreno. Fu uno scandalo, diciamo così, nel senso benefico del termine, specialmente negli ambienti dell'alta politica massonica dell'epoca, e fu allora che il capo di Stato, cioè era veramente primo ministro della Germania, Bismarck, pronunciò la famosa frase: quest'uomo non deve più continuare a vivere, bisogna sopprimerlo. Difatti, un anno dopo, un attentatore uccise Gabriel García Moreno. Ma oltre a questo, il 1800 è stato veramente il secolo del Sacro Cuore, per via di un grande sviluppo non solo degli studi sul Sacro Cuore, dell'apostolato sul Sacro Cuore. Basta pensare al padre Ranier, San Gesuita, che fondò una rivista, Il Messaggero del Sacro Cuore, se non ricordo male, si chiamava, che durò molti decenni ed ebbe migliaia e migliaia di abbonati nella Francia e poi anche altri fuori dalla Francia, ed era una figura straordinaria di apostolo del Sacro Cuore e anche della civiltà cristiana. Questo spinse Leone XIII, poi proprio all'inizio, alla fine del 1800, a consacrare il mondo al Sacro Cuore di Gesù. E poi, naturalmente, ci furono diversi documenti pontifici, anche encicliche sul Sacro Cuore e discorsi molto belli come quello fatto da Pio XII, il quale propose la devozione al Sacro Cuore come il vertice di tutte le devozioni.
Ecco, purtroppo il tempo è corso velocemente e non possiamo trattenerci ancora. Abbiamo giusto qualche minuto per i saluti, per ringraziare appunto Guido per la sua partecipazione, le suore che ci hanno consentito di fare questo programma. E poi vorrei fare sempre un invito, il solito invito ai radioascoltatori. Fate conoscere Radio Buon Consiglio. Diffondete appunto l'app, fate fare iscrizioni perché appunto la Madonna vuole arrivare nei cuori di tante persone. Non abbiamo dedicato nessun minuto minuto all'argomento di quanto la Madonna invece sia legata appunto anche alla devozione del Sacro Cuore di Gesù, essendo il suo cuore intimamente unito a quello del figlio. E allora lo faccio salutandovi tutti con la giaculatoria, che è una piccola giaculatoria che recitava Santa Margherita Maria Lacocque, che dice così: O divino cuore di Gesù, vi adoro e vi amo tale quale vivete, attenzione, tale quale vivete nel cuore di Maria, e vi scongiuro di vivere e regnare in tutti i cuori. Ecco, con questa giaculatoria della Santa saluto tutti voi e vi do appuntamento al prossimo mese di luglio. Ave Maria.
Ave Maria, grazie di tutto.